seguito, scusa. Dunque, questi pensieri tratti dalla parola di Dio hanno come titolo "Il trono di Dio è nel cuore, è per il cuore dell'uomo". E è successo che stavo leggendo nella lettera ai Colossesi, al capitolo 3, dopo aver letto della croce di Cristo, sono arrivato ai doveri cristiani, quindi Colossesi 3:18, e leggendo questi comandamenti della grazia mi sono rattristato assai. Mogli, siate soggette ai vostri mariti come conviene nel Signore. Mariti, amate le vostre mogli e non vi inasprite contro a loro. Figliuoli, ubbidite ai vostri genitori in ogni cosa, poiché questo è accettevole al Signore. Padri, non irritate i vostri figliuoli affinché non si scoraggino. Servi, ubbidite in ogni cosa i vostri padroni secondo la carne, non servendoli soltanto quando vi vedono come per piacere agli uomini, ma con semplicità di cuore temendo il Signore. Qualunque cosa facciate, operate di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete per ricompensa l'eredità. Servite a Cristo, il Signore, poiché chi fa torto riceverà la retribuzione del torto che avrà fatto, e non ci sono riguardi personali. Padroni, date ai vostri servi ciò che è giusto ed equo, sapendo che anche voi avete un padrone nel cielo. Perseverate nella preghiera, vegliando in essa con rendimento di grazie, pregando in pari tempo anche per noi, affinché il Dio vi apra una porta per la parola, e onde possiamo annunziare il mistero di Cristo, a cagione del quale io mi trovo anche prigione. Ecco, e siccome i comandamenti qui del Signore mi hanno rattristato, mi sono sentito accusato, perché qui dice proprio: mariti, amate, figliuoli, ubbidite, padri, non irritate. Cioè c'è una direttezza, una ingiunzione della legge dell'amore, per cui veramente ci siamo trovati mancanti. Io mi sono trovato mancante e ho dovuto umiliarmi veramente davanti al Signore. E soprattutto poi perché qualunque cosa facciate, operate di buon animo come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete la ricompensa, per ricompensa l'eredità. Ecco, qualunque cosa facciate, operate di buon animo. Ecco, è una cosa meravigliosa, perché dalla tristezza che ho provato da queste mancanze mie, però ho ricavato una sicurezza, straordinaria, che è il Signore che vuole vivere nella nostra vita e fare Lui queste cose. Quindi se non siamo in linea con questa realtà, con le esigenze della santità di Dio, è perché la nostra carne ha ancora troppo spazio nella nostra vita. E così ho avuto modo di tornare a riflettere sul fatto che la nostra grande salvezza, la nostra straordinaria salvezza in Cristo non ci deve esaltare, non ci deve rendere troppo sicuri di noi, c'è una frivolezza evangelica di esaltazione, di gioia, di risate, eccetera, che è fuori posto, perché la salvezza che noi abbiamo in Cristo Gesù ci deve portare all'umiltà, non alla gloria, all'esaltazione di noi stessi, ma a prendere in considerazione il fatto che tutto ci è stato donato, tutto ci è donato per mezzo della fede. E soprattutto poi qui, arrivando alla preghiera, perseverate nella preghiera, vegliando in essa con rendimento di grazie, pregando di pari tempo per voi e anche per noi, dice Paolo. Io riflettevo che la preghiera è il nucleo centrale di tutta la nostra vita spirituale col Signore. Quindi mi sono trovato mancante anche a questo riguardo, cioè bisogna vegliare, mi sono dovuto dire di confessare, di non porre abbastanza attenzione alla crescita nella preghiera, perché la preghiera è una pianta, è un frutto della grazia, è un frutto dello Spirito Santo. Noi non possiamo pretendere di ottenere questi risultati di amare, di ubbidire, di non irritarci, di qualunque cosa facciamo, operare di buon animo, se non abbiamo una vita di preghiera. Quindi tutto dipende dal nostro cuore, come è disposto nella preghiera verso il Signore attraverso l'ubbidienza allo Spirito Santo e la contemplazione di Gesù, della Scrittura. La contemplazione della croce, qui nella lettera ai Colossesi c'è proprio questa introduzione, grande, vasta introduzione della lettera di esaltazione di Cristo, della sua gloria e della croce, di quello che ha fatto per noi, ma tutto questo non diventa realtà in me se io non persevero nella preghiera, in una comunione di spirito col Signore. E lo sviluppo di questi pensieri adesso si trasferisce nel Vangelo di Giovanni, perché proprio consideravo il grave errore che la Scrittura ci mette davanti riguardo al popolo di Dio, che avendo la parola, avendo la grande rivelazione mosaica e della fede anche di Abramo, quando arrivò il Signore Gesù, quando il Padre, il nostro Dio, mandò il suo figliuolo al suo popolo, successe una cosa che è tremenda, dalla quale non dobbiamo abituarci. Perché è terribile il fatto che Gesù non sia stato riconosciuto come Messia, che non sia stato riconosciuto come l'adempimento di tutte le benedizioni di Abramo, che non sia stato riconosciuto come Dio per la sua santità, per le sue parole. E questo, lungi dal farmi soffermare sui peccati di Israele, mi ha accusato, perché forse io sono mancante, dato che sono mancante nei comandamenti, nella preghiera, sono mancante anche nella conoscenza di Cristo. Forse sono mancante della conoscenza di Cristo, cioè non veglio abbastanza per impadronirmi di tutti i tesori della conoscenza del Signore Gesù, perché è proprio in questa ricerca che poi lo Spirito Santo ci arricchisce di tutti i suoi doni. E allora, guardando in Giovanni, al capitolo 5, c'è una tale gloria nelle parole del Signore Gesù che c'è da rimanere smarriti. Se chiediamo l'aiuto dello Spirito Santo nel leggere nel capitolo 5 il capitolo 5 è abbastanza lungo, io l'ho diviso in tre parti. La prima parte è il miracolo del paralitico, e ci presenta Gesù che il figliuolo di Dio che è venuto sulla terra corre dove? In un posto popolato da malati, zoppi, ciechi e paralitici. Cioè, questo ci fa sentire come grande l'amore del Signore per l'uomo, nell'abbassamento causato dal peccato, il Signore non abbia abbandonato la sua creatura, ma abbia cercato proprio di andarla a soccorrere nel punto più dolente, nell'inganno del peccato, nelle conseguenze del peccato. Vedere Gesù che corre alla vasca di Betesda invece di andare coi principi, coi re e nelle corti, ci deve far riflettere. Colui che era nella gloria celeste col Padre e con lo Spirito in potenza, in gloria infinita, in sapienza, in giustizia, in verità, questo Dio si è abbassato, come dice Filippesi, si è abbassato fino al punto più basso in cui era caduta la sua creatura per soccorrerla, e poi ha dovuto abbassarsi fino agli inferi, fino alla morte, per far esplodere la morte che era la causa della nostra morte, della nostra iniquità. Quindi è straordinario vedere come le cose in cui crediamo da tanto tempo non smettono di stimolarci all'umiltà, alla carità, all'amore, all'intenerimento del cuore anche verso noi stessi. Cioè dobbiamo considerare il grande privilegio della nostra fede e di avere questo libro fra le mani e poterlo leggere con una valenza spirituale che è quella dello Spirito Santo. E nella seconda parte, dai versetti 15, Gesù trovò nel Tempio e gli disse, versetto 14, Gesù lo trovò nel Tempio e gli disse: ecco, tu sei guarito, non peccare più che non t'accada di peggio. Quell'uomo se ne andò e disse ai giudei che Gesù era quello che l'aveva risanato, diventando testimone contro Gesù che lo aveva guarito. E per questo, cioè per il fatto che i giudei adesso avevano un testimone contro Gesù che compiva i miracoli di sabato, cercavano di ucciderlo, i giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo perché faceva quelle cose di sabato. Questo Gesù che è venuto dal cielo e che si è umiliato e ha dimostrato tanto amore per l'uomo e per i suoi problemi, in casa sua, proprio dai capi religiosi, da coloro che conoscevano la scrittura, è stato odiato e perseguitato. Ma non possiamo non sentirci, cioè non possiamo liquidare queste parole dicendo ma sono stati loro e io avrei fatto diverso al loro posto. Non possiamo mica. Cioè qui c'è lo Spirito Santo ci ha aperto gli occhi su tutta la malvagità del nostro cuore. E quindi non possiamo far altro che continuare a meditare, leggendo la Santa Parola, sul fatto che Gesù è venuto proprio come un agnello che si è lasciato tosare, che si è lasciato percuotere, che si è lasciato colpire da tutte le malvagità dell'uomo in ubbidienza al Padre per poterci salvare, per poter salvare il suo popolo. Mentre era perseguitato e cercavano di ucciderlo, lui cercava il bene della sua nazione, del suo popolo, e continuava la sua missione di ubbidienza fedele al Padre. Ecco poi perché nel proseguo del capitolo, dal versetto 17, dimenticavo di focalizzare la vostra attenzione sul fatto del sabato. Cioè, il versetto 16 dice: per questo i giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo, perché faceva quelle cose di sabato. Cioè, siccome guariva di sabato, per loro era un abominio. E quindi qui risulta evidente l'ignoranza che avevano della gloria di Dio e della grandezza del Dio di Israele, del Dio di Mosè, del Dio dei padri. Cioè questi, il religiosismo, noi dobbiamo temere il religiosismo per noi, cioè dobbiamo sempre cercare di andare avanti nello spirito per non cadere nella palude della carne, perché questi giudei che conoscevano la scrittura erano caduti in un inganno satanico tremendo. Al versetto 17 poi c'è la risposta di Gesù. Gesù rispose loro: il Padre mio opera fino ad ora, ed anche io opero. Cioè, come per dire, io questo che faccio al sabato, del sabato, lo faccio nel nome del Padre mio, cioè nel nome del Padre mio. Non sono venuto di mia iniziativa a presentarmi al mio popolo per distruggere quello che è stato fatto dal Signore, ma per edificare sopra la rivelazione di Mosè. Io voglio portare la rivelazione del Padre in questo tempo a questo popolo che è caduto nel peccato. Perciò dunque i giudei più che mai cercavano di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre facendosi uguale a Dio. Cioè non bastava che ritenessero come peccato fare delle guarigioni di sabato, ma il fatto che Gesù diceva: io opero con l'autorità del Padre, in accordo col Padre, loro dicevano: ah, si fa figlio di Dio, quindi doppio anatema, doppio, quindi cecità totale spirituale. Cioè qui siamo davanti a una cosa tremenda. È quello che viene detto ogni tanto, che se la Chiesa di Cristo vera, verace, verrà un giorno perseguitata, o presto o tardi, lo sarà proprio dai religiosi che hanno questo accecamento e questo zelo tremendo di onorare la santità di Dio secondo i loro intendimenti. Gesù quindi rispose e disse loro: in verità io vi dico che il figliuolo non può da se stesso far cosa alcuna se non la vede fare dal padre, perché le cose che il padre fa anche il figliuolo le fa similmente. Quindi sotto questa ondata di odio e di non ricevimento, di non ricevuto dal suo popolo, anzi disprezzato e fatto oggetto di anatemi, Gesù continua la sua missione ed è meraviglioso considerare il richiamo evangelico del versetto 24. In verità io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna, non viene in giudizio ma è passato dalla morte alla vita. Che meraviglia il nostro Dio. Cioè noi non dobbiamo mai smettere di leggere queste cose, perché ci danno l'idea di come il figlio e il padre fossero in una sintonia meravigliosa, e se noi siamo il tempio dello Spirito Santo, se la vita di Cristo è stata posta nei nostri cuori, seppur adombrata dalla nostra carne in tanti aspetti della nostra vita, cioè, il nostro privilegio è enorme, il nostro privilegio è grande in questo mondo così subissato di iniquità, di malvagità, di insicurezza. Qui abbiamo la sicurezza dell'amore di Dio, abbiamo la sicurezza della verità, abbiamo la sicurezza della giustizia che ci viene portata nei cuori proprio per mezzo della fede che è tutt'una con lo Spirito Santo. È una meraviglia questa vita eterna che ci viene, che Gesù proclama continuamente, che non ci sazia mai, che non smette di rallegrarci. Ecco, a proposito parlando del problema dal quale siamo partiti in Colossesi, cioè di approfondire la nostra vita spirituale, soprattutto la preghiera nel rapporto con Dio, è proprio importante che noi prendiamo confidenza giorno dopo giorno sempre di più in questi aspetti. Che non è che lo Spirito Santo che abbiamo in noi sia una parte piccola di Dio che non abbiamo e che non sia potente perché noi continuiamo nella nostra mediocrità. No, la sua potenza c'è, è perfetta. Siamo noi che non consideriamo abbastanza il tremendo potere della nostra carne. Siamo noi che non lottiamo con vigore, col vigore dello spirito. Siamo noi che siamo disattenti, siamo presi dalle cose del mondo. Ma il nostro Dio c'è. Il nostro Dio è perfetto, mantiene le sue promesse ed è pronto a inondarci della sua grazia, sol che perseveriamo nella fede e ricercando la sua vita nella nostra vita. Il passaggio poi che volevo, perché è impossibile andare avanti versetto per versetto, la parte che volevo considerare con voi dopo queste considerazioni, che riguarda proprio la cecità dei farisei e la nostra, anche adesso, poca considerazione per queste parole, la vorrei leggere dal versetto 35-34. Io però la testimonianza non la prendo dall'uomo, ma dico questo affinché voi siate salvati. Egli, Giovanni Battista, era la lampada ardente e splendente, e voi avete voluto per breve tempo, ora breve ora godere alla sua luce. Ma io ho una testimonianza maggiore di quella di Giovanni, perché le opere che il Padre mi ha dato a compiere, quelle stesse opere che io fo sotto i vostri occhi, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. E il Padre che mi ha mandato ha egli stesso reso testimonianza di me in quelle opere stesse. E poi adesso una tremenda accusa della realtà che c'era in loro. La sua voce voi non l'avete mai udita, il suo sembiante non l'avete mai veduto, la sua parola non l'avete dimorante in voi, perché non credete in colui che egli ha mandato. Ecco, vorrei soffermarmi su questo fatto, che noi tutti siamo qui perché abbiamo ricevuto una rivelazione di Dio e della divinità, che non è solo il creatore, ma è proprio la potenza personale che dà sostanza a tutta la realtà dell'universo e dell'uomo in particolare. Se noi guardiamo le diverse rivelazioni che ci sono a seconda delle deità nel mondo, noi vediamo proprio come solo la rivelazione cristiana, solo la rivelazione della Bibbia arriva proprio a rendere compiuta il desiderio del cuore dell'uomo. Perché solo in questa realtà del Vangelo c'è una perfezione di verità, di giustizia, di equità, di amore. Dio proprio che si riversa sul creato e sulla creatura e la sostanza della sua stessa vita. Quindi noi qui non dobbiamo fare come questi farisei, non dobbiamo irreligiosirci della nostra salvezza, ma dobbiamo rinnovare la nostra fede, rinnovare il nostro zelo di andare avanti, perché c'è spazio di gioia, di allegrezza e di potenza per noi, di potenza di vita nelle faccende di tutti i giorni, di testimoniare che questo Dio è presente nella nostra vita. Cioè, questo che dice Gesù. Gesù dice: ma come, non vedete le opere che ho fatto? E non le ho fatte di mio, perché loro quale preclusione avevano? Che era un uomo come loro, in carne e ossa, figlio del falegname, nato a Nazareth, eccetera. E lui diceva: ma Dio non può impersonarsi, cioè c'erano anche tutte le promesse che sarebbe stato il Messia, un figlio di Davide. Quindi, però la cecità li adombrava ed essi non capivano niente di questa, vivevano una realtà che noi invidiamo loro e non la godevano. Ma anche noi corriamo questo rischio, perché Gesù non è meno potente ora di allora. Gesù è nei cieli, è è nell'apice della sua gloria. E quindi è un'esortazione questa che io facevo a me stesso e che passo a voi, affinché riflettiate come, leggendo questi passi, noi dobbiamo renderci conto che abbiamo un privilegio straordinario in un mondo così malvagio, in un mondo così corrotto, dove c'è tanta sofferenza, dove tutta questa grandura dell'uomo si ripercuote in ingiustizie, in violenze, sui deboli, sugli umili, sugli ignoranti di questo mondo, siamo talmente subissati di notizie infernali e nefaste, che pensiamo che Dio abbia perso la sua potenza, il suo amore, la sua capacità di manifestarsi nella nostra vita, forse. Non lo so, io delle volte me lo chiedo. Dico, ho perso la capacità di credere nella sua grandezza, nella sua potenza, nella sua santità. E questo è un peccato grave per me, ritengo. La sua voce voi non l'avete mai udita, il suo sembiante non l'avete mai veduto, la sua parola non l'avete dimorante in voi, perché non credete in colui che gli ha mandato. E poi dal versetto 39, ci sono qui 4-5 versetti meravigliosi, che ci rendono ancora più evidente come la scrittura si apre solo per mezzo dello Spirito. Cioè queste persone così privilegiate del popolo giudeo, ebrei d'ebrei, circoncisi l'ottavo giorno, privilegiati per essere nati in una nazione con questa tradizione religiosa, con questa scrittura, eccetera, al versetto 39 Gesù dice: voi investigate le scritture perché pensate d'aver per mezzo d'esse vita eterna. Cioè, per dire così, vuol dire che Gesù vedeva bene che loro vedevano solo una parte, solo la parte, come diceva Sauro, è pellicolare, marginale della legge, ma non vedevano tutto il resto, non consideravano più la fede, non consideravano più lo spirito, non consideravano più tutte le meraviglie della grazia, che pure erano presenti nella rivelazione mosaica. Quindi se noi cerchiamo che la scrittura ci parli e ci consoli, ci esorti, ci faciliti nel crescere nella preghiera, che è il nostro rapporto con Lui, che è il modo di stare a cuore con Gesù, col Signore, noi dobbiamo chiedere di non essere come costoro. Dice, ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me. Ecco che Gesù va al centro del problema. Dice, ma voi guardate il di fuori della rivelazione, guardate la pellicola, e avete scelto di ubbidire, di sentirvi giusti per via di precetti, perché adempite dei precetti che oltretutto avete anche deformato, che deformano il senso dello spirito di questa legge, e quindi state perendo di miseria. Questo è un pericolo che corriamo anche noi evangelici, se demandiamo solo a dei fratelli, ad alcuni fratelli, di portare la parola e di esortare. Dobbiamo esortarci noi stessi. Abbiamo sufficiente cultura, ritengo, abbiamo sufficiente conoscenza della parola per riprendere il nostro cammino con Gesù, se siamo disamorati, se siamo rattristati, ci sentiamo deboli nella fede, possiamo ricominciare, perché qui ci sono tutte le premesse per ricominciare e avere per mezzo dello Spirito Santo un risveglio nella nostra vita. Eppure non volete venire a me per avere la vita. Io non prendo gloria dagli uomini. E infatti era disprezzato. Ma vi conosco che non avete l'amore di Dio in voi. E qui, cioè, se noi ci lasciamo andare alla nostra carne, che ci fa la ninna nanna, noi ci troviamo come il mondo, o peggio del mondo. Satan, il Signore, se non cerchiamo lo Spirito, ci lascia nelle braccia di Satana, proprio perché, come fece l'Apostolo Paolo con quei peccatori della Chiesa di Corinto, li diede in man di Satana per la loro salvezza, perché essendo, gustando la tragedia del loro peccato, potessero ripensare a un risveglio spirituale, a un ravvedimento. Quindi, quando qui parla, ma non avete l'amore di Dio in voi, l'amore di Dio è quello che ci è stato inoculato nel momento in cui abbiamo creduto in Gesù. Se guardo a me, ormai dall'87 sono 13 più 14 anni, sono 27 anni. Sono contento di... delle volte mi sento incapace di portare la parola in modo adeguato, e da un lato ritengo che sia giusto così, dall'altro però non voglio tirarmi indietro, perché avere un impegno di portare la parola mi costringe a cercare il Signore in una maniera speciale. E quindi il privilegio di venire a parlarvi del Signore mi esorta prima di tutto me, per poter poi parlare a voi di questa necessità che è anche la vostra. Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi ricevete. Se un altro verrà nel suo proprio nome, voi lo riceverete. Qui c'è anche la profezia delle tremende realtà che avverranno in Israele per il popolo di Dio con la venuta dell'Anticristo. Come potete credere voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo? Allora, noi abbiamo sotto gli occhi in continuazione una chiesa che si dice romana, cattolica, cristiana, che dove si prendono la gloria gli uni dagli altri. È una gloria umana, perché si stabiliscono sacerdoti, uomini con uomini, non secondo la scrittura. E vediamo quali sono i problemi del cattolicesimo, e noi in coscienza non possiamo tornare nel cattolicesimo. Io che vengo dal cattolicesimo non posso tornarci, sarebbe proprio un abominio per me. Quindi questo fatto, poiché come potete credere voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo? E per non cadere nel precipizio di prendere la gloria gli uni dagli altri, noi dobbiamo cercare la gloria che viene da Dio solo. Dobbiamo cercare Gesù, dobbiamo cercare di andare avanti nell'approfondire il nostro rapporto col nostro Signore Gesù Cristo. E non stancarci, ci deve essere un tempo, una primizia nella nostra giornata, di tempo nella nostra vita, perché lui abbia da noi quella quel senso che lo cerchiamo, che lo desideriamo. E così lui ci perdona i nostri peccati, ci lava e ci porta avanti nella consacrazione, nella santificazione. Lui ha dato la sua vita per noi e noi non possiamo far poco conto del suo sacrificio e dell'opera che ha compiuto. Dobbiamo avere quel minimo di integrità da poter comunque sempre andare davanti a Lui e avere la certezza che Lui ci lava, ci purifica e ci rende in grado di vivere nella nostra Chiesa, amare i nostri fratelli e cercare il bene gli uni degli altri in Cristo Gesù. Amen. Amen.